Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Mentre chiediamo che veramente la grazia ci preceda e ci accompagni, come preghiamo nell'orazione, insistiamo in queste Eucaristie per la pace. Preghiamo perché il Signore dia la grazia, faccia il miracolo, converta a pensieri, a volontà di pace.
Dal libro dell'Apocalisse, capitolo 3, dal versetto 14 al termine. All'angelo della Chiesa che è a Laodicea scrivi, così parla l'Amen, il testimone degno di fede e veritiero, il principio della creazione di Dio. Conosco le tue opere, tu non sei né freddo né caldo, magari tu fossi freddo o caldo. Ma poiché sei tiepido, non sei cioè né freddo né caldo, sto per vomitarti dalla mia bocca. Tu dici, sono ricco, mi sono arricchito, non ho bisogno di nulla. Ma non sai di essere un infelice, un miserabile, un povero, cieco e nudo. Ti consiglio di comperare da me oro purificato dal fuoco per diventare ricco e abiti bianchi per vestirti e perché non appaia la tua vergognosa nudità e colliri per ungerti gli occhi e recuperare la vista. Io tutti quelli che amo li rimprovero e li educo. Sii dunque zelante e convertiti. Ecco, sto alla porta e busso. Se qualcuno ascolta la mia voce e mi apre la porta, io verrò da lui, cenerò con lui ed egli con me. Il vincitore lo farò sedere con me sul mio trono, come anch'io ho vinto e siedo con il Padre mio sul suo trono. Chi ha orecchi, ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese. Parola di Dio.
Concludiamo la lettura delle lettere e quindi si conclude anche la prima parte del libro dell'Apocalisse. Inizierà poi la seconda parte dell'Apocalisse, che praticamente prende quasi tutto il libro, cioè dal capitolo 4 fino al versetto 5 del capitolo 22. E dentro troveremo tre serie di settenari, tre svolgimenti. Ecco, oggi comunque finisce la prima parte e vediamo insieme la lettera alla Laodicea.
Questa lettera alla Laodicea si apre in modo molto duro, ma si conclude in un modo dolcissimo. Colui che parla, che si definisce l'Amen, il compimento, colui che porta a compimento ogni cosa, e che si definisce anche il principio della creazione di Dio, li accusa di non essere né caldi né freddi, di essere tiepidi, e per questo li vomiterà dalla sua bocca. Sono convinti di essere ricchi e invece sono miserabili, ciechi e nudi. Ma non finisce qui. Infatti dice: venite a comperare da me oro purificato dal fuoco e per ottenere la vista, e perché questo è il modo che il Signore ha per educare. Ma non basta questo ancora, dice che addirittura se, che busserà alla porta, verrà alla porta e busserà, e se qualcuno gli aprirà, cenerà con lui ed egli con me. Ci si chiede se la casa è veramente di questi di Laodicea, oppure se è la casa del Signore, è lui che li invita a cena, un po' come nelle parabole dei Vangeli. E quindi è una lettera di grande speranza, mi sembra. E poi inizia, come le altre, all'angelo della Chiesa che è Laodicea, e si conclude con lo Spirito, dice, alle Chiese. Quindi è sempre la stessa formula che ritorna nelle... c'è come l'azione dello Spirito nei confronti di tutta la Chiesa, non è solo rivolta all'angelo, al Vescovo.
Cristo qui rimprovera la presunzione del Vescovo e della sua Chiesa di essere autosufficienti, mentre in realtà non sono coscienti del proprio stato reale. Mi sembra di vedere diversi riferimenti al Vangelo di Giovanni. Senza di me non potete fare nulla, dice Gesù quando parla, io sono la vite, eccetera. E per un giudizio che sono venuto in questo mondo alla fine del capitolo 9, e se foste ciechi non avreste alcun peccato, ma siccome dite vediamo, il vostro peccato rimane. E poi più avanti, quando parla della voce, quindi anche fuori da questo tema, naturalmente ricordo è alle pecore che seguono la voce perché la riconoscono. E più in generale ancora, sul mangiare insieme, anche questo ritroviamo ovviamente nel Vangelo di Giovanni, diversi riferimenti. Non solo l'ultima cena, ma anche il capitolo 21.
Al versetto 14 della pellicola odierna è interpretato anche come parola ebraica la cui radice significa solidità e certezza, ed è stata utilizzata sia nella liturgia ebraica, poi in quella cristiana, diventando l'espressione di una risposta di fede che si dà alla parola di Dio e ci riporta naturalmente alla persona di Cristo come l'unico e vero Amo. La città di Laodicea è una località ricca di storia, è nota in particolar modo come centro di comunicazioni commerciali e finanziarie internazionali. È abitata anche da un cospicuo insediamento ebraico. Il testo, inoltre, parla ancora di due suggestivi titoli attribuiti a Cristo. Oltre all'Amen, egli è anche il testimone degno di fede e veritiero, ed è posto come principio della creazione di Dio. La minaccia che troviamo espressa al versetto 15, esprime un rimprovero, il cui fine è quello di incitare i cristiani alla conversione e non si abbandonino alla tiepidezza. Inoltre la metafora, né freddo né caldo, intende alludere alla situazione dei cristiani che dopo aver rinunciato alla radicalità nell'impegno contro il male, hanno preferito l'ambiguità di un atteggiamento inquinato da principi gnostici che naturalmente in quei tempi davano molto fastidio alla Chiesa.
A me ha colpito questo fatto di dire magari meglio se tu eri freddo, perché piuttosto che tiepido, è più accettabile tiepido, perché tiepido indica che comunque qualcuno ha attinto, si è accostato alla parola e quindi è rimasto quasi indifferente, come se gli fosse passato sopra, mentre essere freddo sembra dire c'è la possibilità di aprirsi, ecco, di scoprire la parola. Comunque la cosa che nel brano mi vedo maggiormente e trovo molto bello è questo passaggio che c'è proprio dalla reazione, cioè davanti a questo essere tiepido c'è un senso di, cioè, dice mi fai vomitare, però da questo mi fai vomitare a questo aspettare, bussare alla porta e la cena, dove anche precisi, non dice una cena insieme, proprio questo particolare di dire cenerò con lui e egli con me, questa precisazione indica un, cioè sembra condotto da una grande, veramente un grande desiderio di abbracciare, di amore, e lo troviamo, il passaggio lo troviamo in mezzo con questa bella insomma bella riflessione: io quelli che amo li rimprovero e li educo.
Nelle varie note delle Bibbie e anche nel commento che io seguo si dice che Laodicea, l'ha detto anche Andrea, era una città particolarmente fiorente e anche uno snodo commerciale importantissimo, e questo mi ha suggerito una lettura di questo testo che forse meno spirituale, ma mi è stata suggerita anche mentre ascoltavo il Vangelo di oggi. Questa ricchezza della città forse ha potuto far sì che questi abitanti di Laodicea avessero comunque un atteggiamento insomma da ricchi, da persone che hanno tutto. E anche qui, quindi io vi dico come l'ho letto, i versetti 17 seguenti. Tu dici sono ricco, mi sono arricchito, non ho bisogno di nulla, ma in realtà sei un infelice, un miserabile, un povero, cieco e nudo. E poi aggiunge, ti consiglio di comperare da me, cioè le tue merci. In particolare si dice anche nelle note che si fabbricava questo collirio per gli occhi particolare, ti consiglio di comprare da me le merci vere. Quindi quello che segue sono delle allegorie che prendono spunto dalle merci che all'Odicea si potevano trovare in abbondanza. Invece il Signore dice, ti consiglio di comperare da me oro purificato nel fuoco, vesti bianche per coprirti, collirio per recuperare la vista, cioè tutte allusioni alle realtà spirituali che tante volte sono rappresentate nella scrittura con questa... Con queste allegorie, diciamo. E quindi avevo pensato che all'Odicea si rimprovera veramente la mollezza che può provenire dalle ricchezze materiali.
Anche a me ha colpito la mediocrità di questo, soprattutto il compromesso compromettendo tutto, e poi appunto l'autocompiacimento, dice sono ricco, e io ho fatto invece appunto una insomma, una riflessione spirituale. Gesù come medico, qui si vede proprio che esercita questa missione, c'è un esperto e quindi fa una diagnosi e dice no, tu non sei ricco, non sei, ecco, e suggerisce anche la terapia, e lo dice in seguito. Però pur essendo tutto negativo, mi sembra che questo messaggio invece è proprio struggente, molto bello. C'è quasi un clima nella seconda parte, quando Cristo sta alla porta del Cantico dei Cantici, perché basta così che stia lì e bussa, e non è invadente, ma attende. Ecco, mi sembrava che questo tocco fosse molto bello, molto dolce. Chi mi ha fermato, non so se ho capito bene quello come ho letto, al vincitore lo farò sedere con me, e con me sul mio trono, quindi c'è un trono di Gesù, come anch'io ho vinto e siedo con il Padre mio sul suo trono. Allora sembra che qui ci siano due troni, no? Sono due troni, è un trono solo del Padre, a cui poi si è seduto Gesù e fa partecipa ai suoi discepoli. È un po' confusa questa cosa, io non l'ho capito bene. Comunque questo dei troni è chiaro che è un premio che Gesù aveva già annunciato, anzi addirittura i discepoli ha detto voi sederete su 12 troni, cioè ha assegnato a ogni discepolo un trono, però il trono poi è Dio, e mi sembrava che questo aprisse poi il contatto appunto con il capitolo quarto, che qui lo vedremo, ecco, parla del trono, di Dio, è un aggancio molto importante. Qui sono due troni, in un certo senso, quello di Gesù e quello del Padre.
Ma solo una cosa piccola, leggendo questo tratto, tanto sempre una gran confusione, in qualche modo penso sempre che mi piacerebbe capire come suonava agli orecchi allora di quelli a cui questo testo è stato scritto, perché ci sono evidentemente pieno di allusioni che a volte cogliamo, a volte no, io faccio fatica a coglierle. Una però mi è venuta in mente, cioè a proposito di questo essere caldo e freddo, pensavo, mi è venuto in mente quel passo del Vangelo quando Gesù chiama e dice nessuno che mette mano all'aratro e poi si volge indietro è adatto al regno di Dio. E questo, e quindi in qualche modo mi sembra che appunto faccia riferimento proprio a questo primo titolo con cui lui si presenta alla lettera, insomma, alla Chiesa, all'angelo della Chiesa. Io sono l'Amen, dice. L'Amen, appunto, come è stato ricordato prima, indica la stabilità, l'incrollabilità. Gesù è la stabilità, l'incrollabilità del Padre, colui in cui il Padre si è compiaciuto pienamente. Ed è colui che ha detto il suo Amen, l'ha detto pienamente, e ciò questo mi interpella sempre rispetto agli amen, ai tanti amen che noi diciamo durante la liturgia, durante la messa, che diciamo come conclusione di una preghiera, ma che di per sé hanno il valore di un'adesione piena e totale della nostra vita a ciò che diciamo, alle parole che pronunciamo. E poi l'altra cosa, l'altra cosa che mi colpiva è questo oro purificato, perché l'oro ha sempre una doppia valenza nella scrittura, no? Cioè l'oro è ciò di cui è riempito il tempio, l'oro è un elemento che serve a dare lode a Dio, ma è anche l'elemento che invece allontana da Dio. Dell'oro è costruita Gerusalemme, poi vedremo le sue piazze sono di oro, però di oro anche è ricolma la grande prostituta, Babilonia. Perciò questo oro purificato appunto mi fa pensare come Dio di fatto può purificare queste realtà che sono di per sé, hanno una doppia valenza e insomma ricondurre a sé ogni cosa che egli ha creato, riconducendola nel solco della sua volontà e della loro vocazione originaria.
E avevo fatto un pensiero simile a quello della Sara, e al versetto 17 mi ero chiesta queste ricchezze di cui si gloria questa chiesa, a cosa si riferivano. E certamente penso anche alle ricchezze spirituali, come poi c'è un rimando alla prima lettera ai Corinzi. E però quando appunto abbiamo letto il Vangelo questa mattina, aveva molto colpito il fatto che nel Vangelo di Marco si parlasse proprio della ricchezza, di quello che comporta, e quindi anche io ho pensato che questa ricchezza di questa città poi comportasse appunto una bollezza, come diceva la Sara, dei costumi. Certamente questa ricchezza era un motivo di poi quello che viene detto dopo, no? Però quello che veramente mi ha colpito è che questa chiesa non si rende conto della sua situazione, pensa di essere ricca anche forse di doni spirituali, mentre invece non lo è. E solo Dio, ecco, scopre questa nudità, scopre questa sua situazione. E così questa cosa mi ha colpito, perché penso che penso per me, insomma, è necessaria una riflessione sempre sulla nostra situazione, ecco, perché a volte noi possiamo sentirci ricchi di tanti beni, di tanti doni anche ricevuti, però è proprio così che ci vede Dio.
Ho riflettuto un po' sui primi versetti di questa lettera, ecco. Mi è sembrato di poter identificare questo stato di essere né freddi né caldi con quello che è stato in tutti questi ultimi decenni la nostra ricerca del benessere senza nessun altro ideale di giustizia, di equità. E questo cosa ha prodotto? In realtà ha prodotto la nostra infelicità, la nostra povertà. E così, però qui c'è una grande speranza, che è quella della conversione. Ecco, non è finito tutto. C'è la possibilità proprio di convertirsi e di aprire, ascoltare la sua voce.
Io osserverei questo che complessivo su queste pagine, queste sette lettere, che anzitutto si tratta di un giudizio, di un esame e di un giudizio, e di una critica che mostra, anche in Paolo troviamo una cosa simile, che mostra come deve esistere un giudizio stretto per non arrivare a essere giudicati alla fine, così dice Paolo. Se voi vi giudicaste prima, evitereste di essere poi alla fine condannati o scartati. c'ha un pensiero simile Paolo, e mi pare che questo sia un esempio in queste lettere. La seconda osservazione che farei, che è discutibile, io penso che, come abbiamo cercato di mostrare, il giudizio è prima di tutto, o meglio, la critica diretta è al responsabile, è al capo della comunità, non è alla comunità. Noi troviamo nelle lettere anche il giudizio su molti elementi della comunità. Gesabele, i Nicolaiti, sono tutti dei credenti, sono tutti dei cristiani, diciamo. Quindi c'è un giudizio, non è che non esiste il giudizio sugli altri, ma in queste lettere si rivolge al responsabile della comunità. Tu lasci fare a Gezabele, questo io ho contro di te. Tu non ti occupi, non fai, eccetera. Mi pare anche questo un aspetto, se si interpreta così, l'angelo come il responsabile della comunità, come io sono sempre più convinto anche in questa lettura, e anche questo ha un senso, c'è una responsabilità. Questo non significa che non ci siano altre cose da dire, come si vede nelle lettere, ma c'è una responsabilità di chi guida. C'è anche la minaccia, se si legge così, di toglierlo dal suo posto. Io toglierò il tuo candelabro dal suo posto, lo rimuoverò. Non credo che voglia dire che cancella la Chiesa, la comunità. Toglie lui dalla sua responsabilità. Quindi qui si dimostra, naturalmente è Gesù che parla, forse è Giovanni che ha questa autorità e parla, fa parlare Gesù. Fa parlare Gesù in questo modo, è molto significativo, mi sembra, questo aspetto. La seconda cosa è quella, anch'io condividerei quello che diceva Alessandro all'inizio, cioè che qui in questa lettera la cosa prevalente è la differenza, la distanza, la percezione completamente diversa, che anche sincera c'è da pensare, che qui colui a cui ci si rivolge, il responsabile, ha di se stesso e della situazione, e io tendo a interpretarla in senso spirituale, non in senso materiale, senza escludere le altre riferimenti che ci può essere, naturalmente anche arricchimento materiale, eccetera, ma il versetto 18 fa pensare che la critica è sul piano spirituale. Compra da me l'oro, il collirio, eccetera, perché tu in realtà tu credi di essere a posto, e questo è effettivamente, come diceva anche non ho capito tutte le parole, diceva anche Susanna, questo è un punto difficile, perché è molto difficile vedere se stessi. Uno ha l'impressione che tutto va bene sostanzialmente, mentre qui si dice tu dici, non dobbiamo pensare che è lui che lo dice, è la critica che lo mette in rilievo. Tu pensi e hai la certezza che tutto va bene, sei ricco, eccetera, spiritualmente tutto va bene, e invece non va bene niente. Renditi conto che hai bisogno di tutto, hai bisogno di vedere perché non vedi. E io su se stessi, naturalmente, qui sembra che sia su di lui, ecco, perché dice altrimenti ti vomito. Quindi, ecco, mi pare che il punto centrale sia questo, e forse il problema principale sta nello zelo, perché, vedete, c'è... all'inizio si può discutere all'infinito cosa voglia dire non sei né caldo né freddo. Quante prediche ho sentito da quando ero in seminario sulla tiepidezza, ecco, forse non sono del tutto sbagliate, eh? E non so se è esattamente la stessa cosa di quello che si intendeva, e in ogni modo lì si può discutere, perché è un'immagine. Essere caldo va bene, essere freddo va bene, perché sono degli estremi, e invece essere tiepido non va bene. Ma emerge però il significato di questo al versetto 19. Zileve, dice in greco, zileveon, sii fervente, c'è lo zelo, sii zelante e convertiti. L'impressione è che la conversione qui consiste nel diventare zelante. Qui si può parlare dello zelo, che è una parola molto importante nella scrittura, sia in negativo che in positivo. Lo zelo può essere, ed è condannato, la carità non invidia, noi traduciamo, c'è questa parola, la carità, dice Paolo nel capitolo 13 della prima Corinzi, usili non invidia. È chiaro, noi traduciamo in quel caso non invidia. Altre volte l'Apostolo dice: io sono geloso di voi della gelosia di Dio. Dio è un Dio geloso, in questo caso la gelosia non è negativa, ma è detta in positivo. Così anche qui, diventare zelanti, ecco, e mi pare che sia il punto centrale qui della... Ecco, sulla, adesso mentre ascoltavo su quello che avete detto sull'Amen, Paolo ha una riflessione su questo. Qui si dice: io sono l'Amen, è Gesù che parla. Paolo dice che Gesù è l'Amen in doppio senso, è l'Amen di Dio alle sue promesse, cioè attraverso Gesù Dio ha mantenuto, Amen, le promesse che aveva fatto, quindi è l'Amen da parte di Dio ed è l'Amen da parte nostra, perché è Lui che è stato fedele, che ha detto Amen, mentre noi non siamo, è in forza del suo Amen, cioè della sua fedeltà a Dio, che noi siamo stati salvati. Anche queste parole aggiungiamo alle intenzioni di questa Eucaristia per ciascuno di noi. Diciamo: ascoltaci, Signore.
Queste parole chiediamo la grazia al Signore di convertire, come dice la nostra Rigolina, dalla frequentazione dell'Eucaristia e della sua parola, di convertire il nostro cuore affinché possiamo essere capaci di dire il nostro Amen alla sua chiamata giorno per giorno. Preghiamo. Preghiamo per i vescovi delle chiese, cui il Signore ha affidato una grande responsabilità, quello di guidare il suo popolo, di indicare le strade, e di custodirli, e insomma di governarli, perché il Signore li riempia di zelo e di un grande impegno nel compito che loro ha affidato, in particolare per il nostro vescovo Matteo. Preghiamo. Preghiamo anche per il nostro attaccamento ai beni di questo mondo, perché il Signore sappia, attraverso le sue strade, le sue vie, che sono a volte dure, a volte gentili, sappia distaccare il nostro cuore dai beni di questo mondo per rivolgerci ai beni eterni. Preghiamo.
Preghiamo oggi per tutta la famiglia comboniana, per le missioni, per l'impegno che hanno tra i popoli. Preghiamo.
Oggi è l'inizio di Sukkot, una delle tre feste principali, quindi preghiamo per tutto Israele, preghiamo.
Preghiamo per André, mio un amico d'infanzia vicino di casa di Beirut, che so essere in fin di vita. Preghiamo.
Preghiamo per le scelte dei prossimi vescovi, particolarmente per quello di Rimini, perché il Signore ci doni un vescovo secondo il suo cuore, che sia vigilante e che sia zelante. Preghiamo.
per la pace ancora, per tutti quelli che hanno un peso, una responsabilità. Preghiamo. Ascolta Dio queste preghiere e aggiungi ciò che la nostra preghiera non osa sperare, per Cristo nostro Signore.
Amen.